Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 31 dicembre 2021 di BPerBanca. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Piero Luigi Montani, amministratore delegato. Dottor Montani, prego.
Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto di essere intervenuti. Ieri è già uscito il comunicato stampa, per cui i risultati che stiamo commentando probabilmente li avete già visti. Facciamo una rapida rappresentazione degli stessi, così poi lasciamo lo spazio alle domande. Il 2021 che si è chiuso è stato un anno favorevole per la banca, è stato un anno particolarmente importante per una serie di avvenimenti che sono accaduti, che hanno cambiato anche la geografia e la struttura della banca stessa. Per BPER è stato importante perché ha raggiunto risultati veramente ragguardevoli sotto diversi aspetti. L'esercizio che si è concluso è chiuso con un utile di 525 milioni, un utile netto, con una redditività ordinaria in forte crescita, grazie anche alla buona, all'ottima performance commerciale. Escludendo le componenti straordinarie, l'utile pre-tasse è pari a circa 580 milioni. I proventi operativi hanno raggiunto i 3 miliardi e 400 milioni, grazie alla crescita delle commissioni, che sono state trainate, come abbiamo già detto le volte precedenti, negli incontri del trimestrale, della novestrale, trainate dalla raccolta gestita e dalla continua ripresa dell'attività bancaria tradizionale. Sul fronte dei costi, l'esercizio è stato caratterizzato da diverse componenti straordinarie connesse alla crescita del perimetro del gruppo. Abbiamo anche realizzato nell'ultima parte dell'anno, come era preventivato, come avevamo già annunciato, la manovra sul personale che ha spesato sul conto economico 210 milioni. Abbiamo impostato anche altre operazioni di razionalizzazione della base dei costi che daranno poi efficienza e accresceranno la nostra efficienza futura. I costi di integrazione delle filiali acquisite. Confermiamo, come abbiamo già detto le volte precedenti nei vari incontri che abbiamo avuto, si assommano complessivamente a 101,8 milioni. Il cost income, tolto tutte le componenti straordinarie, si attesta intorno al 62,1% ed è in lieve calo rispetto al cost income dell'anno precedente. Per quanto riguarda i volumi, sono in significativa crescita, grazie ovviamente al rafforzamento della posizione competitiva in seguito all'acquisizione delle 620 filiali di UBI, la cui integrazione si è conclusa in tempi molto rapidi e con successo, perché possiamo dire che da un punto di vista tecnico l'operazione si era chiusa sostanzialmente a fine di settembre. Ci sono rimaste delle code che dovevano essere sistemate, la gran parte di queste sono state ultimate nel corso dell'anno, quindi con la chiusura dell'anno possiamo dire che sostanzialmente l'integrazione è avvenuta, direi con successo, anche considerato i tempi piuttosto rapidi. Con successo per quanto riguarda le filiali, che sono tutte perfettamente funzionanti, ma direi con successo anche per quanto riguarda l'integrazione del personale, perché credo che, lo posso dire io, ma lo posso confermare i colleghi, sia stata veramente un'operazione che si è chiusa bene per tutti. La quota di mercato, conseguentemente all'operazione che abbiamo chiuso, soprattutto per quanto riguarda gli impieghi, passa dal 3% al 4,38%, con una presenza molto significativa in zone importanti del paese, nel nord Italia, con delle province in particolare che sono quelle di Brescia, Bergamo e Varese, però non trascurerei neanche Milano e le altre componenti, che fanno una massa molto importante insieme all'Emilia-Romagna e aumentano fortemente la nostra presenza nel nord Italia, che è intorno al 60% adesso. Anche da un punto di vista di numero di clienti, l'avevamo già detto in passato, ma lo ripeto, l'operazione ha consentito di aumentare la base dei clienti del 50%. Passiamo dai 2.700.000 clienti che aveva BPER prima dell'operazione agli attuali 4.200 clienti. Sul fronte dei finanziamenti il trend è stato particolarmente positivo, di questo ne siamo orgogliosi non solo del risultato che abbiamo detto, ma perché a giugno e anche a settembre avevamo annunciato che c'era in corso, perché avevamo in pipeline una serie di operazioni di impiego e avremmo incrementato fortemente gli impieghi, avevamo dato anche un'indicazione intorno al 2%, c'è stata un'accelerazione ancora maggiore nell'ultima parte dell'anno, sul trimestre incremento del 57,4%. La raccolta diretta per la prima volta supera i 100 miliardi. Capisco che in questo momento parlare di raccolta diretta tutti, cioè, si fanno delle domande, noi riteniamo che comunque la raccolta diretta in futuro possa avere una importanza sicuramente significativa e comunque è una soglia psicologica per noi importante. La raccolta indiretta raggiunge i 166 miliardi, sostenuta dalla crescita nell'esercizio del risparmio gestito delle polizze vita, e i cui flussi hanno raggiunto i 2 miliardi e 100 milioni, raddoppiando quasi il risultato dell'anno precedente, che cito a memoria, mi sembra che sia 1 miliardo e 100, se non sono smentito, perfetto. I livelli di copertura sono aumentati in maniera molto decisa, notevole, peraltro era un trend che abbiamo già visto nei trimestri precedenti, la copertura degli NPE è stata incrementata al 60,4%, 5 punti percentuali rispetto al terzo trimestre che era del 55,3%, in particolare sottolineo la copertura delle sofferenze che vanno quasi al 72%, 71,8% circa, quindi sono 8 punti percentuali in più del 63% del terzo trimestre e gli UTP al 50,4% incrementano di 2 punti percentuali. Per quanto riguarda la posizione del capitale di liquidità, si conferma ovviamente la solidità patrimoniale, il CET1 si attesta intorno al 13%, ben oltre il nuovo requisito di SREP dell'8,3%, anzi per l'esattezza dell'8,29%. Passando in dettaglio alle singole slide, per quanto riguarda la raccolta diretta, appena detto, abbiamo superato i 100 miliardi, di cui l'80%, l'avevamo già detto nel trimestre precedente, rappresentati da raccolta a vista con costo marginale. In particolare per quanto riguarda la raccolta diretta è pari a 96,2 miliardi, in aumento del 2,4% in seguito alla crescita dei conti correnti e dei depositi. La raccolta istituzionale 5 miliardi e 2, aumenta di 4 miliardi sul trimestre precedente, in seguito all'incremento operato nel PCT a fine anche di beneficiare dei tassi di interesse. L'incremento sul trimestre è del 31,2%, sull'anno è poco significativo, supera quasi 43%. Sempre sul fronte della raccolta istituzionale, ricordo che recentemente è stato emesso un bond Tier 2 di 600 milioni con successo anche, e che è servito anche per finalizzare sia la struttura del capitale che il costo del funding. In verità scendiamo parecchio rispetto all'altro di 500 che è in scadenza. Per quanto riguarda la raccolta indiretta, sostanzialmente si stabilizza intorno ai 166 miliardi circa, in lieve aumento rispetto al trimestre precedente, sostenuta in particolare dai comparti del gestito dell'assicurazione, che sono poi il fil rouge, che sono l'aspetto trainante poi di tutti i ricavi, che li ritroveremo in tutte le componenti, quindi lo citerò sempre ma cercherò di sorvolare, se no lo diremo sempre. In realtà il risparmio gestito e banca assicurazione sono stato il filone portante che ci ha consentito anche di portare l'incidenza delle commissioni nette sul primo margine superiore al 50%, sostanzialmente ribaltando quello che è stato un po' il trend che aveva la banca anche in passato, soprattutto rispetto all'anno precedente. È importante inoltre evidenziare l'aumento dei flussi della raccolta netta, dei comparti gestito polizze vita, che grazie all'ottima performance si sono assestati, come dicevo prima, 2 miliardi e 100, superando, raddoppiando quasi il dato dell'anno precedente. Questo è particolarmente importante perché proprio in quel periodo dell'anno la banca è stata impegnata su operazione UBI. Lo so che mi ripeto, ma è anche giusto dirlo, perché l'operazione UBI per questa banca è stata un'operazione molto importante, sono entrate non solo masse intermediate che oscillavano tra i 96 e i 97 miliardi, ma sono entrate 5.100 persone, quindi è stato un impatto assolutamente importante e quindi si poteva anche all'epoca attendersi un esito, seppur positivo, meno positivo di quello che è stato. Il rallentamento, tra le altre cose, è giusto anche ricordarlo, che poi non lo diremo più, l'abbiamo già detto, il churn rate proprio della rete UBI si è stabilizzato intorno al 4%, che non è dissimile a quello, che è quello della rete tradizionale. Come dicevo prima, l'altro risultato molto importante è l'integrazione del personale, che mi sento di dire che sia veramente ben riuscita. Il rallentamento dei flussi della raccolta nel quarto trimestre è ovviamente un fatto assolutamente psicologico, visto la performance che è stata veramente eccezionale, sicuramente dovuto all'impegno, alla dedizione e alla spinta che la rete ha messo su questo fronte e ovviamente favorito anche da operazioni, andamenti di mercato che hanno aiutato un po' tutto il sistema bancario, quindi non solamente noi. Quindi il rallentamento è fisiologico perché di fronte a performance che erano già fortemente acquisite, superate già alla fine del terzo trimestre, è evidente che la rete si è concentrata anche su altre attività che sono servite in particolare per quanto riguarda lo sviluppo degli impieghi e per quanto riguarda anche le proiezioni future del prossimo anno. È importante anche segnalare le performance delle masse di ARC che nell'anno crescono dell'8,5% e del 2,6% nell'ultimo trimestre. Per quanto riguarda i crediti della clientela, si sono assestati a 79,1 miliardi, in forte crescita sul rispetto precedente, sul trimestre precedente, che crescono del 3,4%. Avevamo detto, lo dicevo prima, che pensavamo su un incremento del 2%, lo abbiamo ampiamente superato. Anche lo stock dei crediti performance, che sono di 77,5 miliardi, aumenta del 4% del trimestre, grazie all'accelerazione che ha avuto l'erogazione proprio nell'ultima parte dell'anno, che sono cresciute di 3 miliardi e 300 milioni, con un incremento del 57% rispetto al trimestre precedente. Le moratorie, passando oltre, scendono a 200 milioni, erano circa 3 miliardi a fine settembre. È importante sottolineare il tasso di default delle moratorie che continua a rimanere molto basso, attestandosi intorno all'1,75, che non è lontano da quello del portafoglio complessivo. I finanziamenti invece garantiti dallo Stato sono pari a 7 miliardi e 3 ed incremento del 4,7% sul trimestre precedente. Per quanto riguarda la qualità del credito, l'ho detto in premessa, è un argomento caratterizzante, probabilmente non è solo per noi, lo sarà per altre banche, ma per noi è fondamentale perché abbiamo sempre lavorato molto su questo fronte. L'NPE ratio scende, abbiamo detto che pensavamo di scendere grazie anche alle cessioni che avevamo preventivato, avevamo detto che pensavamo di atterrare in area 5%, forse avevamo detto anche qualche cosa di più, siamo riusciti a fare meglio, abbiamo chiuso al 4,9% e soprattutto l'altro elemento importante è il netto, perché l'NPE ratio va al 2% netto. Nel trimestre precedente, vado a memoria, erano mi pare 5,5-2,6, cioè, quindi l'ascesa è sicuramente importante. Le cessioni ovviamente che abbiamo fatto sono quelle che avevamo programmato, quindi abbiamo chiuso il programma che era stato preventivato e anzi direi che l'abbiamo fatto anche addirittura un po' più abbondante di quello che pensavamo di fare. Il rafforzamento delle coperture dei crediti deteriorati ha raggiunto livelli molto importanti, lo dicevamo già in premessa ma lo ripetiamo, per quanto riguarda i crediti dubbi siamo saliti a 60,4%, incrementiamo di 5 punti percentuali sul trimestre precedente, quelle del sofferenza al 71,8%, incrementiamo di quasi 9 punti percentuali sul precedente, quella degli UTP va al 50,4%, incrementiamo di 2 punti percentuali, quindi sono crescite sicuramente significative e sono crescite significative in particolare delle sofferenze. Il grado di copertura oggi ci consente di guardare con particolare ottimismo anche al futuro e possiamo ragionare anche in operazione di de-risking anche molto aggressivi, cosa che poi valuteremo in ambito di formazione del piano industriale su cui stiamo lavorando. Importante anche dire che la copertura dei crediti performance, quindi il fisiologico in generale, è una copertura che si mantiene intorno allo 0,60. Lo dico, lo ripeteremo più avanti quando parleremo degli stage 2. Per quanto riguarda appunto gli stage 2, che sono subito nella slide successiva, a fine dicembre ammontano a 7 miliardi e 9 rispetto ai 9 miliardi e 6 della fine di settembre, con un'incidenza sugli impieghi del 10,2. L'incidenza degli impieghi di quelli precedenti era superiore, e peraltro dobbiamo tenere conto anche della forte crescita degli impieghi che c'è stata, quindi se dovessimo raffigurare la parità di perimetro, anche l'incidenza del mese del trimestre precedente sarebbe stata un po' inferiore. Una cosa importante da segnalare è che il calo dello Stage 2 è frutto di una revisione del modello interno che abbiamo portato avanti su un progetto che abbiamo condiviso con le nostre funzioni di controllo interno, perché riteniamo che il nuovo processo, in coerenza con le indicazioni del principio IFRS 9, intercetti in modo ancora più puntuale e preciso le posizioni ad accresciuto rischio di credito. Sottolineo peraltro, ed è importante dirlo, che comunque bisogna evidenziare che, come abbiamo visto in precedenza, la copertura totale dei performance, quindi stage 1, stage 2, rimane comunque invariata allo 0,60, quindi vuol dire che anche se abbiamo cambiato il perimetro degli stage 2, nel complesso la copertura rimane assolutamente quella che era prima. Devo bere un po' d'acqua perché so. E il default rate non si discosta molto da quello che abbiamo visto in precedenza, rimane sempre buono, dello 0,9, sostanzialmente non dissimile dall'anno precedente che era l'1%, supportato certamente anche dalle misure economiche e governative per fronteggiare la pandemia, che non si possono negare, ma bisogna anche sostenere che c'è stato un miglioramento generalizzato della nostra qualità del credito, che lo vediamo in tutte le varie sfaccettature e che abbiamo anche detto nei trimestri precedenti. Il tasso di recupero delle sofferenze si mantiene sui livelli del 6,7%, non dissimile da quello che era il livello dei due anni precedenti. Per quanto riguarda il portafoglio titoli, la posizione non è molto cambiata rispetto a quello che abbiamo visto anche nell'ultimo trimestre. Il portafoglio è pari a 28 miliardi e 4, che sono cresciuti del 15% sullo scorso trimestre, che erano di 24,7 circa, mi pare, ed è coerente ovviamente alla crescita dimensionale che il gruppo ha avuto. Il 96% dei titoli è composto da titoli obbligazionari, la duration è sempre del 2,4, mi pare fosse così anche nell'ultimo trimestre. I titoli italiani ammontano, titoli di Stato italiano ammontano 8,6 miliardi, in crescita degli 800 milioni circa, più 10,3%, la duration è di 3 anni. Per quanto riguarda il conto economico, come abbiamo già evidenziato in precedente, risultato netto di 525 milioni, l'utile per tasse di 580 milioni, è stato influenzato da diverse componenti straordinarie. Le componenti straordinarie, diciamo le principali ma fondamentalmente sono tutte, sono legate ai costi di integrazione, che abbiamo già detto in premessa, di 101,8 milioni, il costo della manovra del personale, che come avevamo annunciato pensavamo di chiudere nell'anno e l'abbiamo chiuso nell'anno ed è costata su 210 milioni, le rettifiche addizionali di 310 milioni, vi ricorderete, le abbiamo già spesate tutte nel secondo trimestre, quindi sono già state recepite precedentemente. Ci sono nell'ultima parte dell'anno la svalutazione di software ed hardware per 50,9 milioni, sono 34,6 milioni di software e 16,3 milioni di hardware. Questa svalutazione comporterà minori accantonamenti nel 2022 nell'ordine di 29 milioni. Ci sono poi svalutazioni anche di immobili per 50,6 milioni, che sono per 13,6 milioni svalutazioni su immobili strumentali, sugli altri ci sono svalutazioni complessive di 37 milioni. Ci sono poi svalutazioni di avviamenti per 230 milioni di euro, 230,4 per l'esattezza, che è già stata conteggiata nel primo trimestre. Ricordo solamente per beneficio della storia che abbiamo acquisito quest'anno, il 1,128 miliardi di badwill che abbiamo conteggiato nella prima parte dell'anno, inclusivo peraltro del recupero fiscale di 310 milioni. Per quanto riguarda i proventi operativi, netti salgono a 3 miliardi e 400 milioni, per l'esattezza 3 miliardi e 388 milioni, il più 35% circa sull'anno precedente, il raffronto ha poco significato ma questo è, supportati dalla crescita dei ricavi, sempre dei ricavi core, del margine di interesse e commissioni nette, in crescita anche del quarto trimestre del 3,1%, grazie all'andamento della commissionale della raccolta gestita e banca assicurazione, che è una costante, come dicevo, di tutto il nostro lavoro di quest'anno, e il recupero anche delle commissioni bancarie tradizionali, che sono aumentate grazie anche allo sviluppo che abbiamo avuto nell'attività di corporate, nella crescita che abbiamo perseguito, ovviamente anche col trascinamento delle operazioni di acquisizione delle filiali di UBI. Il margine di interesse si attesta a 1.505 milioni, di cui 1.323 milioni derivanti dall'attività commerciale di intermediazione. Cioè, lo dicevo prima, lo voglio ripetere perché è una cosa importante, il rapporto margine interesse e commissioni netti, quindi il totale primo margine, il margine interesse nel 2020 incideva per il 53,6%, adesso incide per il 47,84%, le commissioni nette incidevano l'anno scorso per il 46,4%, incidono quest'anno per il 52,16%. C'è stato un capovolgimento di questa composizione, sul quale continueremo a lavorare anche in futuro e cercheremo di perfezionarlo e consolidarlo meglio. In quest'ultimo quarto trimestre risulta in calo il margine per un motivo molto semplice. Come abbiamo detto prima, abbiamo spinto molto sugli impieghi, abbiamo spinto su impieghi anche di taglio piuttosto grosso, piuttosto rotondo, e ovviamente abbiamo spinto molto su clientela di rating da 1 a 3, quindi conseguentemente la bontà del cliente da una parte, l'ultima parte dell'anno, l'aggressività del mercato, l'andamento dei tassi hanno fatto sì che non ci hanno consentito di recuperare molto da questo punto di vista e si è ribaltato sul margine di interesse. L'operazione che abbiamo fatto non è un'operazione finestra, anche se evidentemente le punte di fine anno poi hanno sempre delle ricadute inizio anno, ma è stata un'operazione finalizzata anche per spingere maggiormente gli impieghi anche per quest'anno, quindi partire da una base maggiore su cui poi lavorarci. Prego. Sì, è ovvio, che il beneficio ci sia poi sulle commissioni sottostanti, questo l'abbiamo già detto prima, nel momento in cui evidentemente non consideriamo solamente l'impiego in quanto tale, ma anche con tutti i derivati che si porta dietro. La contribuzione dell'LTRO, incluso l'impatto della liquidità presso BCE, che è fortemente diminuita in quest'ultima parte dell'anno per diversi motivi su cui poi parleremo, nel trimestre pari a 26,9 milioni, in crescita dell'11,4% rispetto al trimestre precedente. Per effetto di una graduale riduzione della liquidità, dovuta a che cosa? Sicuramente al contenimento della raccolta con due diverse azioni. Una principale, che è quella che mirava soprattutto a trasformare la raccolta in gestita, e di questo abbiamo lavorato molto e i numeri si vedono anche, e anche all'introduzione di commissioni di eccesso di liquidità laddove esistevano depositi di liquidità non suffragati da altre correnti di lavoro che la compensavano, e poi soprattutto dalla spinta degli impieghi, tant'è vero che il saldo presso la BCE in quest'ultima parte dell'anno scende. Per quanto riguarda le commissioni nette, nell'esercizio salgono a 1.642 milioni, sempre trainate dal solito comparto di raccolta indiretta e banca assicurazione, supportata sempre dall'azione commerciale, perché non abbiamo mai mancato di spingere in questa direzione, e ovviamente favorite anche l'andamento di mercato che ci ha aiutato. Il dato trimestrale è pari a 469 milioni, in aumento del 7% rispetto al trimestre precedente, grazie al contributo sempre del risparmio gestito delle polizze vita, che in quest'ultima parte crescono del 10,2%. Continua anche la crescita, e qui ci ricolleghiamo sempre anche alla componente impieghi delle commissioni delle attività bancarie tradizionali, che nel trimestre sono in rialzo del 5,7%, soprattutto dovute all'attività creditizia e dei servizi di pagamento, quindi tutto si ricollega anche all'attività di crescita degli impieghi. I dividendi della finanza, risultato della finanza è stato di 196 milioni, ovviamente ha beneficiato anche dell'andamento positivo del mercato e di alcune plusvalenze della cessione dei titoli. Il dato del quarto trimestre di 23 milioni,4 dobbiamo comunque considerarlo molto positivo, perché include, tiene conto di 13 milioni,2 di perdite da cessione di crediti. Per quanto riguarda gli oneri operativi, gli oneri ammontano a 2 miliardi e 500 milioni, per l'esattezza 2 miliardi e 487 miliardi, scusate, impattati principalmente da costi straordinari relativi al processo di integrazione del ramo di acquisto, dalla manovra del personale e dalle svalutazioni di asset, l'abbiamo già visto prima. Anche nel quarto trimestre è stato influenzato da componenti non ricorrenti, spese del personale, il costo della manovra 210 milioni, i cui benefici non li vedremo tanto quest'anno, li vedremo soprattutto nel 2023-2024, cosa che avevamo già peraltro detto anche in passato. Quindi l'importante era di chiuderla per quest'anno, per poter avviare a partire dal 1 gennaio, cioè chiuderla l'anno scorso, perché siamo già a nuovo, per poter partire quest'anno già con la manovra e cominciare ad avere i ritorni importanti nel 2024, mentre invece quest'anno abbiamo solo dei ritorni piuttosto marginali. Il dato degli ammortamenti è particolarmente elevato ed include, come avevo detto, le svalutazioni che accennavo prima, software, hardware e anche gli impairment sugli immobili. Per quanto riguarda le altre voci, le rettifiche complessive sono in tutto di 838 milioni, erano 735 nel trimestre precedente. Vado a memoria, includono, come dicevamo prima, le 310 milioni di addizionali che sono del primo trimestre, e tengono conto di un approccio particolarmente conservativo, cosa che abbiamo sempre detto, nonostante le nostre evidenze ci diano altri segnali. In passato ci è sempre stato imputato di avere un costo del credito molto più elevato, e anche nelle nostre attese abbiamo sempre dichiarato costi di credito più elevato di quello che dicevano altri nostri concorrenti. Abbiamo detto, lo ripeto, che se avessimo dovuto basarci sulle nostre evidenze dei modelli, il nostro costo del credito sarebbe stato sicuramente, e sarebbe anche quest'anno, sensibilmente inferiore. La prudenza ci ha portato a fare cantonamenti molto importanti. L'obiettivo era quello di arrivare a delle coperture altrettanto importanti per poter poi impostare operazioni future che valuteremo nel piano industriale che stiamo facendo. Il costo annualizzato del credito comunque si stabilizza a 67 punti base, e confidiamo che possa ridursi in futuro. Pensiamo di orientarci intorno a un costo di 50-55, sempre per la solita prudenza che abbiamo mantenuto fino adesso, la continuiamo a mantenere anche per il futuro, confermando che dei nostri modelli il costo del credito dovrebbe essere sicuramente molto più basso. Per quanto riguarda il capitale, abbiamo già detto tutto quanto in premessa, lo ripetiamo. 13,5 è il CET1 ratio fully phased, ben superiore al requisito dell'8,29% che dovremmo avere e che per il futuro, e anche in questo caso direi che abbiamo ottenuto un buon risultato, anche se ci confrontiamo con le altre concorrenti. In conclusione, torniamo sulle stesse considerazioni che abbiamo fatto in passato. C'è un significativo rafforzamento della posizione competitiva per le cose che abbiamo già detto in premessa e durante la presentazione, un marcato miglioramento del profilo del rischio complessivo, c'è un forte incremento della redditività, peraltro ha beneficiato delle azioni che abbiamo portato a termine, dell'operazione che abbiamo concluso, e non nascondiamoci dietro un dito anche di un mercato che è stato particolarmente favorevole, sia dal punto di vista degli investimenti finanziari, sia dal punto di vista anche dell'andamento economico, che ha favorito anche la ripresa degli impieghi, che abbiamo comunque ottenuto grazie anche a un impegno commerciale direi assolutamente importante, lo dico perché è giusto sottolinearlo, sia dalla parte più storica della banca e sia dalla parte, diciamo, recentemente acquisita, che ormai fa parte interamente della famiglia. C'è una sensibile riduzione dell'NP ratio, abbinata a un forte incremento delle coperture e una posizione molto solida di capitale. Due cose che volevo dire, per quanto mi riguarda, questa operazione qua, questi risultati che abbiamo raggiunto sono particolarmente importanti, non solo per i risultati conseguiti, ma anche perché negli ultimi sei mesi sostanzialmente noi abbiamo chiuso l'operazione di UBI a giugno, mi pare il 20 giugno se non ricordo male, è andata avanti nei tempi in cui abbiamo detto, con una serie di altre operazioni che facevano già parte un po' del piano industriale che pensavamo di presentare adesso slitteranno un attimino, che ha portato avanti una serie di operazioni. Innanzitutto il completamento dell'operazione Gemini con i risultati che abbiamo avuto. Abbiamo cominciato a avviare il piano industriale con tutte le progettualità che stiamo definendo, che abbiamo già in parte definito, ma abbiamo rivisitato tutto l'organigramma della banca, sia la struttura di governo, sia la struttura dell'operation, che ha portato all'interno più di 100 persone nuove che si sono già inserite pienamente nella nostra famiglia. Il nuovo organigramma dell'area affari, abbiamo separato completamente il credito dal commerciale, abbiamo rimesso a posto le direzioni territoriali, erano 19, le abbiamo compattate a 9, abbiamo rimesso a posto i coordinatori e le direzioni nel loro insieme, abbiamo avviato nuove strutture, il corporate investment bank, la direzione assicurativa, che oggi si sono già popolate con delle persone piuttosto importanti anche come numero oltre che come professionalità. Abbiamo definito la manovra del personale che si è chiusa a fine anno, abbiamo inserito nuove figure manageriali anche di alto livello, abbiamo rivisto la RAL, l'abbiamo configurata nelle diverse famiglie che avevamo, abbiamo riguardato anche quella del top management, abbiamo trasferito le strutture che erano in San Carlo nella struttura qua del centro direzionale per compattare in un'unica famiglia ed essere più vicini ed essere più efficienti, abbiamo acquisito nuovi spazi a Milano che si erano operativi dal 1° di luglio, dove metteremo insieme le 400 persone in un unico edificio, abbiamo rivisto l'intero impianto delle deleghe, abbiamo rivisto l'ambio, abbiamo rivisto il restyling delle funzioni soprattutto verso la clientela, che adesso non solo hanno avuto un restyling, ma verranno completamente rifatte nell'insieme. Abbiamo indirizzato l'operatività per quanto riguarda i risultati trimestrali, soprattutto per quanto riguarda l'attività degli impieghi, anche per quello che gli impieghi è connesso, e abbiamo visto i risultati nell'ultima parte dell'anno, e quindi credo che in tutto questo contesto, che adesso ve l'ho fatto un po' in maniera sintetica e probabilmente a voi interessa anche di meno, invece a noi interessa parecchio, perché il risultato che abbiamo ottenuto con tutto il lavoro che è stato fatto per noi è maggiormente importante. Quindi i risultati che abbiamo raggiunto, così come sono stati rappresentati, costituiscono la base più solida su cui potremo costruire il piano industriale che andremo a rappresentarvi di qui a breve, nel senso di qualche mese. Spero di non avervi annoiato troppo e di non essere stato troppo prolisso. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio a voi il tempo per le domande.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è da parte di Azzurra Guelfi di Citi. Prego.
Buongiorno, senti, io ho due domande, una sul net interest income, se ci può dare un po' di colore sulla sensitivity che rispetto ad altri peers sembra essere più bassa e magari ci sono delle assumption diverse, e poi sulla pressione degli spread, in parte ho capito è dovuta al competitive pressure e alla crescita dei loans, e quindi se ci può dare un po' di indicazioni su quello che voi vi aspettate per il 2022. L'altra domanda è sulle loan loss provision, quindi quindi sul costo del credito. Ci avevate detto che sul quarto quarto potevano esserci degli ulteriori accantonamenti per de-risking. Il de-risking si è verificato, ma con un impatto positivo sia sul coverage che sul conto economico. E se ci può spiegare quali sono le dinamiche, se capisco bene, sono legate magari a degli accantonamenti fatti precedentemente in capitale e sulla guidance del costo del rischio per il 2022 per ulteriore eventuale de-risking. Grazie mille.
Dunque, allora, per quanto riguarda sostanzialmente l'evoluzione del margine di interesse per quest'anno, diciamo che ha due facce, cioè c'è un primo semestre che includerà ancora il ritorno del tiro, in cui pensiamo di poter orientarci intorno ai 390 milioni, mentre la seconda parte non beneficerà più di questo apporto, per cui pensiamo di scendere intorno ai 380 milioni. Questo è quello che noi pensiamo di poter realizzare. Poi, per quanto riguarda le dinamiche delle coperture, io ho parlato di la possibilità, visto le coperture che abbiamo avuto, di un de-risking anche accelerato, aggressivo, ma questo verrà valutato nell'ambito del sviluppo del piano industriale, per cui è un po' prematuro dare le risposte. Quello che posso dire è che le attuali coperture che abbiamo mantenute tenderemo e cercheremo di mantenerle tali, con qualche evoluzione che ci saranno, ma voglio dire, questo è l'obiettivo che vorremmo mantenere. Se ci saranno delle altre operazioni, ovviamente questo lo vedremo poi dopo e ne parleremo nel piano industriale. Il costo del rischio 2022 l'avevo già detto durante della presentazione, e avevo detto che sempre con la base delle prudenze che noi ci siamo dati, quindi permettendo che i nostri modelli ci spingerebbero pure a dire importi più bassi, noi abbiamo ipotizzato che il costo sia tra i 50 e i 55 bps.
Questo è clean underlining, giusto?
No, non ho sentito un caso. Sì.
E scusi sulla
Questo
sensitivity.
Ah, sì, la sensitivity che è quella che pensavo che mi chiedesse subito quando abbiamo parlato. Sì, diciamo che siamo nell'ordine sui 60-70 milioni.
La prossima domanda è da parte di Cristian Carrese di Intermonte. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Scusate, grazie per la presentazione. Allora, la mia prima domanda era per quanto riguarda l'evoluzione degli impieghi. Ho visto una forte crescita nel quarto quarter, se ci può dare un po' di dettaglio, che cosa ha guidato questa crescita? In particolare se ci sono state operazioni legate anche al bonus 110, abbiamo visto che ci sono stati alcuni episodi, frodi e così via, vede qualche rischio su quel tipo di operazioni o alcun rischio? E dall'altra faccia della medaglia, in termini di risk-weighted assets, nonostante questa crescita degli impieghi quarter su quarter, circa 7, 3 miliardi, ho visto che i risk-weighted assets sono rimasti abbastanza stabili, se ci può dare un po' di dettaglio come mai. L'altra domanda invece era per quanto riguarda il costo del personale. Oltre alla manovra eccezionale, ho visto un adeguamento di 18 milioni allineamento delle politiche di remunerazione. Mi chiedevo se ci può dare un'idea, una guidance sul 2022, il costo del personale come lo vede, come si colloca e il risparmio che ha detto essere negligible nel 2022 per la riduzione del piano di Esodi, e invece che impatti possa avere positivi sul 2023 e 2024. E infine sul bond portfolio, ho visto che è stato incrementato, se potete darci un'idea del contributo a margine di interesse e qual è lo stato dell'arte in termini di capital gain del portafoglio. Grazie.
Allora, per quanto riguarda l'evoluzione dei crediti, cominciamo col dire subito, parlare subito sul 110%. Allora, il fatto che ci siano delle frodi, ovviamente lo sappiamo anche noi, l'abbiamo letto, abbiamo visto che ce ne sono state parecchie in giro. A noi questo discorso riguarda poco, perché le dico che ad oggi non abbiamo superato i 400 milioni. Abbiamo un controllo assolutamente molto stretto sulla vicenda, attraverso una società di revisione, un controllo di un team dedicato che guarda con grosso rigore, per cui su questo mi sento di dire che noi siamo assolutamente riparati in proposito. Poi le dico, anzi, per l'esattezza ho detto 400 milioni, ma dovrebbe essere 310, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, non ricordo se è così, perfetto, confermo, non 310. Per quanto riguarda l'evoluzione degli impieghi, allora quello che le posso dire è che l'operazione di fine anno, come ho detto, non era un'operazione di finestra, non è nata per questo, volevamo avviare un'attività più importante, crediamo che da questo punto di vista dobbiamo crescere molto anche per sviluppare l'attività sottostante e correlata, quindi la crescita è stata guidata da un'operazione commerciale molto spinta in proposito. Non dimentichiamoci che abbiamo attivato anche un nuovo servizio del Corporate Investment Banking, che quindi comincia anche a produrre le proprie attività. Oggi come oggi, vado un po' a memoria, dovrebbe esserci una popolazione di 97-98 persone che dovrà pure aumentare, quindi è chiaro che anche questo porta delle nuove attività. Non dimentichiamoci che l'integrazione che abbiamo avuto con le 620 filiali di UBI portano a casa comprensori molto importanti come Brescia, Bergamo e Varese, ma in particolare per quanto riguarda Brescia è uno dei distretti più virtuosi a livello europeo, nelle prime posizioni, quindi è chiaro che abbiamo anche un ritorno da questo punto di vista e vogliamo coglierlo fino in fondo. Per quanto riguarda poi l'RWA, siccome è molto più bravo di me su questa questione Roberto, che è CFO, lasciamo rispondere a lui.
Cristian, ciao, buongiorno.
Poi c'era un'altra, quello che mi chiede.
Costo del personale.
Sì, no, c'era il costo del personale, ecco, che questo glielo rispondo pure io. Che parliamo di un costo trimestrale in proiezione di 340-350 milioni circa, quello che viene fuori. C'era un'altra cosa che riguardava sul personale.
Gli effetti del redundancy plan 23-24.
Sì. Glieli dico, erano 600 milioni netti, no? Più o meno, mi ricordo che si confermo.
Quanto, scusi?
100 milioni netti.
Spalmati sui due anni?
Sì.
Ecco, scusi, solo
una parte già quest'anno, piccola parte quest'anno.
Ecco, se posso, sul fronte dei loans, degli impieghi, è giusto pensare che lei parlava di investment grade aziende, quindi spread abbastanza contenuti, forse ci potrebbe essere ancora un po' di pressione sul margine, ma guardarlo insieme alle fees.
Quando si entra sugli impieghi, allora bisogna vedere quando andiamo tipicamente sul retail e quando andiamo nella parte più alta. È chiaro che noi oggi come oggi su certe aziende, non dico che paghiamo un prezzo di entrata, perché non è così, ci conoscono, però non siamo mai stata una banca molto aggressiva. Per poter entrare dentro certe componenti dove avevamo degli ingressi marginali, oggi paghiamo un po' un dazio. Quindi ci sta che per favorire la crescita l'ingresso sia sicuramente un po' migliorativo. Non è però da comparare con l'ultima parte dell'anno, perché l'ultima parte dell'anno tiene in considerazione diversi effetti, la spinta da parte nostra, il mercato che a fine anno sappiamo che è molto più sensibile in proposito, un andamento dei tassi che era molto, diciamo, penalizzante un po' per tutte le banche, quindi non si può comparare quello che è stato nell'ultima parte dell'anno con quello che sarà in futuro, quindi distinguiamo questi effetti. Pensiamo di poter portare a casa sicuramente qualcosa di più in futuro sul settore degli impieghi.
Cristian, ciao, allora rispondo alla tua domanda, due domande hai fatto, una sugli RWA e una sul bond portfolio. sugli RWA noi abbiamo avuto i 18 basis point che sono tutti dovuti alla riserva fair value OCI e soprattutto all'utile del quarto trimestre negativo per gli effetti straordinari di cui ho parlato l'amministratore delegato. Sugli RWA abbiamo avuto tre tipi di benefici che ci hanno permesso, nonostante la crescita degli impieghi, di mantenere praticamente stabile il dato degli RWA. Uno, che siamo cresciuti sui impieghi garantiti dal governo al 0% risk-weighted asset. Il secondo motivo è che siamo cresciuti sul large corporate, soprattutto le società, i prenditori di qualità molto elevata, perciò di rating molto basso, direi quasi tutti fra 1 e 3, e pertanto con una densità di RWA molto bassa. E l'ultimo motivo è che abbiamo applicato una buona parte del transitional arrangement dei prestiti di UBI, e chiaramente abbiamo attribuito i nostri rating a questi prestiti, assoggettandoli al modello IRB, e questo ci ha dato ulteriori benefici in termini di densità di risk-weighted asset su quei prenditori. La somma di questi tre motivi ci ha permesso di mantenere invariati gli RWA.
Sarò sull'ultima parte, Roberto, è vera, ma è molto marginale, non altissima. Cioè,
Sì, è
aspetta
abbastanza
molto della
marginale, un
nostra,
impatto di poco più di 100 milioni di RWA, un impatto di poco più di 100 milioni di RWA in meno. Sulla domanda sul bond portfolio, l'anno passato noi abbiamo avuto un rendimento medio di circa 41 basis point. Quest'anno pensiamo di aumentare il rendimento in area 47-48 basis point, sfruttando anche il rialzo dei tassi. Sulle riserve, diciamo, l'anno scorso eravamo in territorio con riserve positive nette, non abbiamo effetti importanti perché sul fair value OCI abbiamo una quantità di portafoglio, uno stock di portafoglio limitato con pochissimi BTP, per cui tutti i nostri BTP sono in amortized cost. Chiaramente adesso con questa volatilità è difficile darti un dato aggiornato, però presumiamo che le riserve passino da territorio largamente positivo a territorio negativo. Questo però non ci importa, non ci porta, ci porterà impatti positivi di margine di interesse per il miglioramento del rendimento del portafoglio graduale, non ci porta impatti negativi di patrimonio perché quelli sono molto molto limitati.
chiaro, chiarissimo, grazie.
La prossima domanda è da parte di Domenico Santoro di HSBC. Prego.
Sì, buongiorno, grazie per la presentazione. Prima di tutto tre chiarimenti perché immagino che siano molto importanti. Prima di tutto sulla sensitivity del margine. Avevate menzionato prima, se non sbaglio, 60-70 milioni su 100 punti base di aumento
Sì,
dei tassi. E
confermo, confermo.
mi sembra molto molto basso, per cui volevo capire se le branches di UBI sono comprese. Molto basso, soprattutto in vista del fatto che voi avete un ammontare di riserve alla BCE che è anche molto più alto rispetto al TLTRO, per cui come mai così basso se include UBI, se ci sono dei macro hedge che impediscono di raccogliere la sensitivity? Ci potete spiegare un po' questo? Poi sul costo del personale che ho menzionato prima, 340-350. Per trimestre, se non sbaglio, se questo si riferisce al 2022, mi sembra anche molto alto, perché è molto più alto rispetto al run rate di quest'anno, per cui volevo capire se è corretto, e se potete darci anche una guidance sul 2022, sul totale dei costi. E l'altra è quello che diceva prima, il CFO, la sensitivity del capitale al sovereign, se potete ripeterla o nel caso in cui non fosse quella, se potete dircela. L'altra domanda è invece l'ammontare di performance fees di Arca e poi una riflessione sul capitale e sulla distribuzione, perché avete delle coperture molto alte. È vero, adesso siete molto vicini ad annunciare un'operazione nel caso avvenga, però volevo capire anche qual era la sua riflessione sulla distribuzione futura, considerato che avete tanto capitale e coperture molto più alte rispetto ad altri competitor. Grazie.
Bene, allora, per quanto riguarda il discorso della sensitivity, le confermo sui 100 punti base, i 60-70 milioni che abbiamo dato, lei dice che è molto basso, noi lo ricaviamo dai modelli, sono dati che ci restituiscono i modelli, anche noi abbiamo la sensazione che potrebbe essere più basso di quello più alto di quello, scusa, ho detto il contrario, più alto di quello che sarà, però diamo i dati che vengono fuori dai modelli. Per quanto riguarda il costo del personale, 340-350 glielo confermo per il prossimo anno, è chiaro che è un decalage perché va avanti e quindi tenderà a scendere. L'altra cosa abbiamo detto, per quanto riguarda le performance di Arca, gliel'avevo dette prima, sono quelle dell'anno e quelle del trimestre, mi pare che fosse adesso lo voglio dire una fesseria, ma sì, era 18,5% e era quella dell'ultimo trimestre è più bassa, era un po' più bassa. Gliele confermo giusto per non dire una cosa sbagliata. Sono comunque in presentazione, sì, era 18 milioni e mezzo, sì. Capitale coperture elevate. Allora, lei mi sta facendo una domanda che rientrerà nel piano industriale che noi faremo. Allora, che il capitale sia abbondante lo sappiamo, è comunque ricco e va bene. Per quanto riguarda le coperture elevate, ho già detto prima che le coperture le vorremmo mantenere tali e sono a un livello che ci possono permettere di valutare anche piani aggressivi di derisking. Però tutta questa materia la dobbiamo trattare nel piano industriale, per cui dovrei avere pazienza ancora un attimo, che poi quando lo annunceremo daremo le risposte alle domande che lei fa. Però ci lascio ancora un attimo di tempo, perché abbiamo ancora delle operazioni da vedere, dobbiamo capire come si sviluppano e poi le diremo come intenderemo procedere.
Sikorsky al 22. Totali?
I costi operativi del 22, ma va chiesto, diciamo, 550/560 per trimestre.
Grazie.
La sensitivity, Domenico, ciao, buongiorno. La sensitivity dello spezzo sovrano è praticamente nulla, perché noi abbiamo la quasi totalità dei BTP in amortized cost, e una quantità residua marginalissima e di durata bassissima in fair value OCI, per cui l'impatto è praticamente nullo.
Grazie.
A te, grazie, ciao.
Domenico, sono Alessandro Simonazzi, ciao. Sul costo del personale è importante tenere conto che noi abbiamo una manovra del personale che ha degli slot di uscita semestrali, quindi il fatto che la guidance che ti abbiamo dato è la media annua, però in realtà il costo del personale parte più alto ma chiude più basso, perché tendenzialmente le persone tendono a uscire. Metà delle uscite di quest'anno sono concentrate a luglio, quindi il beneficio lo vedrai pieno nel corso del tempo, per cui quella guidance che ti abbiamo dato è quella media annua, tenendo conto del fatto che però nella prima parte dell'anno il costo è ancora abbastanza rotondo e poi scende.
Grazie.
Sicuramente quest'anno ha un impatto basso e tutto nella seconda parte dell'anno, cominceremo dal prossimo anno con un decalage a procedere andando avanti.
La prossima domanda è da parte di Andrea Vercellone da BNP Exan. Prego.
Buongiorno. Su Beeper è stato chiesto di tutto e di più, quindi io le chiedo una cosa su Carige. Alla luce del comunicato stampa che avete fatto, che parla di capital neutrality, se ci può fare qualche considerazione su cosa intende per capital neutrality, vuol dire che l'operazione deve mantenere il Core Tier 1 ratio fully loaded di Beeper al 13,5 o vuole dire altro? E la seconda domanda è una curiosità sul mondo non performing loans. ci ha indicato che potrebbe essere che il nuovo piano industriale preveda ulteriori cessioni, o non le preveda, ce lo farete sapere. Voi siete una delle poche banche che ha mantenuto in casa il servicer. La ragione per mantenere il servicer è perché siete soddisfatti delle performance del servicer. Quindi cozzerebbe, secondo me, un po' continuare a vendere non performing loans, visto i livelli dove siete arrivati e viste le performance del servicer interno. Se ci può fare qualche considerazione al riguardo, grazie.
Dunque, sulla carica devo essere un po' prudente, perché queste operazioni bisogna aspettare che arrivino alla fine. Allora, effettivamente noi abbiamo parlato di neutralità di capitale, cioè che voleva dire che non ci fossero impatti negativi sul nostro capitale in area, indicativamente su quello che abbiamo. Adesso un pelo avanti, un pelo dietro, non è questo che cambia la differenza. Avevamo detto che volevamo la neutralità del capitale, non volevamo avere un peggioramento per quanto riguardava la qualità del credito, abbiamo detto che l'idea era quella di avere un accrescimento dell'EPS. Questi sono i requisiti che avevamo detto quando abbiamo fatto l'operazione, glieli riconfermo. Ovviamente adesso siamo ancora in negoziazione, non posso anticiparle niente di più. Per quanto riguarda il discorso delle cessioni di Carige, è evidente che se vogliamo mantenere una neutralità anche da un punto di vista, o addirittura migliorare il discorso dell'NPL ratio, vuol dire che quello che entra deve entrare pulito. Adesso poi come farlo, come non farlo, siamo ancora in fase di negoziazione, questo non glielo posso ancora dire. L'ultima domanda è maliziosa la sua. Comunque, detto che è maliziosa, le dico che per quanto riguarda il servizio che svolge il nostro comparto di debito siamo molto soddisfatti. Lei ha visto anche i tassi di recupero che si mantengono molto buoni, quindi non possiamo dire niente di più. Se poi sottintende ad altre cose, le ho già risposto, ho detto i nostri tassi, le nostre coperture sono tali che ci possono consentire anche operazioni aggressive di derischi. Però tutto questo fa parte di una valutazione che dobbiamo fare nel piano industriale, e se mi consente, il piano industriale dovrà essere fatto tenendo conto quello che sarà lo sviluppo, con e senza eventuali altre banche, cioè voglio dire, perché la cosa cambia a seconda di se c'è o non c'è. Stiamo riflettendo su tante posizioni, come dire, se fossi indovino non sarebbe meschino, non glielo so dire, penso di poterle dire qualcosa di più solo dopo che abbiamo fatto ulteriori approfondimenti nell'ambito del piano industriale, quando lo stesso sarà approvato anche dal Consiglio di amministrazione.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Andrea Lisi da Equita. Prego.
Sì, salve, grazie per la presentazione. La prima domanda era se ci potevate dire, magari l'avete detto ma me lo sono perso, il contributo delle performance fee sulle commissioni e sul fronte commissionale, cosa vi aspettate andando avanti anche in termini di raccolta indiretta, quindi qual è la traiettoria delle fee per il prossimo anno. E invece anche sul tema degli impieghi, se pensate che il trend che avete osservato quest'anno negli ultimi trimestri possa continuare o accelerare anche in vista del PNRR.
Vabbè, allora cominciamo rispondo alla seconda e poi rispondo alla prima. Allora, per quanto riguarda il trend degli impieghi, sì, noi pensiamo che continui. Per quest'anno l'indicazione è quella di avere una crescita intorno al 2%, forse qualcosa di più, prudenzialmente 2%, vorremmo andare avanti su questa linea. Per quanto riguarda il contributo delle commissioni performance, sono state circa 12 milioni nell'ultimo trimestre e circa 45 nell'arco dell'anno.
E cosa vi aspettate andando avanti sulle commissioni, il trend?
Ma dunque, noi ci aspettiamo sempre meglio, evidentemente queste sono le nostre attese, lo avremo in questa direzione. Non dimentichiamoci che l'anno scorso è stato un anno molto generoso, quest'anno i mercati sono partiti molto nervosi, quindi voglio dire, non sarà lo stesso andamento. Siamo comunque tendenzialmente ottimisti e pensiamo che in un modo o nell'altro riusciremo a portare a casa un buon risultato. Se non sarà identico o superiore, si assomiglierà.
Grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Adele Palamà, da UBS. Prego.
Sì, salve, buongiorno. Solo una domanda sul capitale, se quali sono le headwind e tailwind che vi aspettate per il 2022? Grazie.
Nel 2022 e nel 2023 non ci aspettiamo impatti regolamentari negativi che non siano compensati da impatti positivi legati ai rollout, per cui i primi impatti negativi li avremo da Basilea 4, pertanto dal 2025 in poi con un phase-in dovrebbero essere complessivamente di 70-75 punti base.
Grazie, scusi, posso fare un follow up invece sulla guidance di 550-560 milioni per quarter sui costi operativi? Questa guidance si riferisce solo al 2022, quindi per il 2023-2024 dobbiamo aspettarci comunque qualcosa in meno, perché ci sarà il business plan, cioè nel senso questo numero 550-560 per quarter non include le azioni che presenterete nel business plan, giusto?
Signorina, corre troppo, allora fermiamoci al 2022 e ci lasci fare il piano industriale, ma in quell'occasione potremo cercare di dare qualcosa per il futuro, sperando che sia qualcosa di meno.
Ok, grazie.
Vi ricordo che per porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. La prossima domanda è un follow-up di Cristian Carrese da Intermonte. Prego.
Sì, giusto sul tema del costo del rischio, uno dei punti deboli in passato delle guidance sul costo del rischio è stato il fatto che a fronte di una guidance, un underlying net costo del rischio di un certo tipo, poi nel quarto trimestre arrivavano accantonamenti one-off per cercare di fare il de-risking. Allora mi chiedevo, vista l'elevata copertura 70-71% sulle sofferenze, cioè queste sono coperture secondo lei che già permetterebbero domani di fare cessioni di questi NPE, quindi business plan presenta o dovete fare secondo lei dei top up che porterebbero quel 55 basis point su livelli più alti?
Ma guardi, con quei livelli di copertura direi che la risposta è scontata, cioè direi proprio di sì, che siano sufficienti. Adesso, come dico, ci penseremo a quello che dovrò fare, ma ho premesso subito che sono livelli di accantonamento che oggi consentirebbero di fare un de-risking, ho detto aggressivo, nel senso che riteniamo che siano già di per sé sufficienti per fare delle operazioni importanti in questa direzione. Però, come sempre, siccome dobbiamo elaborare un piano industriale, siamo in mezzo a operazioni straordinarie che potrebbero orientare diversamente il futuro, abbiamo bisogno di ragionare nell'ambito del piano industriale e sapere consapevolmente che cosa ci attende, lo scenario che ci attende.
Ecco, e se posso un ultimo follow up invece sul tema del payout, alla luce del fatto che siete cresciuti molto in questi ultimi anni, se doveste fare anche l'operazione Carige, come vede il payout, nel senso che avete un common equity tier 1 elevato?
Sì, guardi, ha ragione, lo so cosa vuol dire, cioè, mi rendo conto della sua domanda. Come sempre siamo di fronte a un'operazione straordinaria che non è ancora chiusa, è da chiudere. Abbiamo in pipeline nel piano industriale altre operazioni straordinarie che secondo noi sono sicuramente di grande interesse. Abbiamo bisogno di vedere e posare i numeri su un pezzo di carta, dobbiamo ragionarli nell'ambito di un piano industriale. La domanda che lei ci fa è una domanda che capisco è sicuramente interessante, ma la risposta la potremo dare dopo il piano industriale.
Che pensa sarà maggio-giugno?
Maggio-giugno potrebbe essere, anzi più giugno che maggio, potrebbe essere sicuramente il tempo giusto per poter uscire. Grazie.
Grazie mille.
Dottor Montani, signori, le domande sono terminate.
Bene, ringrazio tutti quanti per l'attenzione e per la pazienza che avete avuto. Ovviamente, come sempre, sono a disposizione sia io ma i colleghi più di me, perché giornalmente sono a disposizione anche già con voi in passato, quindi di qualsiasi cosa avete bisogno siamo qua, pronti a rispondere a qualsiasi domanda. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.